9:17, buongiorno da Isabella Visetti, siete su Rete 1, questo è Mille Voci, il magazine che vi accompagna fino a mezzogiorno con diversi temi, molti punti di vista, tante storie. E nel racconto corale di Mille Voci c'è la voce dei redattori di Mille Voci, ma c'è anche la vostra voce e la potete farcela sentire, oppure potete scriverci un vostro messaggio allo 076 321 1113. Allora, questa mattina vogliamo partire da un annuncio che ha attirato la nostra attenzione, perché era un po' strano, un po' insolito. Il municipio di Rossa, che è il comune più settentrionale e anche esteso della Valle Calanca, cercava volontari per svuotare le cassette dei cani. Sapete, quelle cassette dove si mette il piccolo sacchettino con i bisogni del proprio cane quattro zampe. Allora, abbiamo voluto saperne di più partendo da questa piccola cosa che ci ha fatto sorridere, che ci ha incuriosito. E allora, ben arrivato Graziano Zanardi, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno agli altri ascoltatori.
Che è sindaco di Rossa. Allora, cosa si cela dietro questo annuncio? Ce lo racconta?
Niente di particolare, è stato fatto un annuncio in quanto la precedente persona che si occupava della vuotatura se lo faceva sempre come volontariato, per motivi di lavoro e di tempo non poteva più fare questo lavoro. Allora l'abbiamo messo all'albo, come abbiamo sempre fatto con tutte le richieste e tutti gli annunci che abbiamo sempre fatto. È da 8 anni che viene fatto questo servizio, non è da oggi che viene fatto, ma da 8 anni che il volontariato si è sempre adoperato per questa funzione.
Dunque, voi avete fatto anche un appello appunto ai detentori di cane affinché si prendessero anche questa responsabilità di andare a svuotare le cassette. È un po' questo, volete questo coinvolgimento in un certo senso?
Esattamente, come l'è sempre stato in questi ultimi 8 anni, loro hanno partecipato sempre in modo attivo. Più che un appello, era una sensibilizzazione. Di continuare sempre su questo percorso che abbiamo fatto da diversi anni o che stiamo facendo da diversi anni.
Credo che siate l'unico comune della Svizzera italiana che fate la vuotatura di queste cassette in questo modo, o lei ha notizia che anche qualcun altro lo faccia così?
Ma non mi sembra che siamo forse l'unico che lo fa come volontariato, ma questa è anche una particolarità del nostro comune, perché se usiamo il volontariato non solo per le cassette, ma la usiamo per diversi altri lavori o manifestazioni che si fanno sul territorio, questo va anche a vantaggio della nostra forza finanziaria, che essendo piccoli ma ugualmente riusciamo a rimanere competitivi.
Allora, siete piccoli, lei ha detto, quanti abitanti ha il comune di Rossa?
Sono 156 a oggi.
E siete però abbastanza estesi come territorio.
Sì, abbiamo circa 60 chilometri quadrati, che è un terzo della nuova Bellinzona, per rendere un po' più la dimensione del nostro territorio, della nuova Bellinzona.
Sì,
dunque, sono 180, noi siamo 60 chilometri quadrati, sì. E siamo il secondo comune del Moesano, prima abbiamo Mesocco e poi c'è Rossa come estensione.
Sì, dunque pochi abitanti, ma un territorio abbastanza vasto sul quale appunto agire, no? da amministrare, da controllare. È per quello che magari i volontari possono anche darvi una mano in questo senso.
Esattamente, pochi ma buoni, per quello che riusciamo a essere anche all'avanguardia. E non è che sopravviviamo, questo è molto importante anche per passare come messaggio, penso che anche i radioascoltatori possano vederlo direttamente. Siamo attivi, e tante volte magari ci dicono che siamo un po' troppo attivi, o magari siamo un po' troppo che vogliamo metterci in mostra, ma non è il nostro percorso quello di mettersi in mostra, ma è di essere attivi a promuovere il nostro territorio.
A proposito di questo, lei rimane con noi, così ci racconta un po' di quello che si sta muovendo a Rossa, perché ci sono anche diversi progetti interessanti, appunto di riqualifica del paesaggio, poi c'è il parco della Calanca. Rimanga con noi Graziano Zanardi, che abbiamo ancora un paio di domande da porle. Ascoltiamo i Queen e poi torniamo da lei.
This is
Mille voci, stiamo parlando con Graziano Zanardi, sindaco di Rossa. Siamo partiti da questa notizia, da questo piccolo appello che il comune di Rossa cercava dei volontari per la vuotatura delle cassette dei cani, quelle cassette dove si mettono appunto gli escrementi dei cani. Graziano Zanardi, ci scrivono: ma questo risparmio che voi avete coinvolgendo appunto i volontari nella vuotatura delle cassette, poi va si trasferisce sulla popolazione, ci scrive un nostro ascoltatore. Noi sappiamo che per la tassa dei cani si deve pagare 100 franchi all'anno, questa è la tariffa minima, e poi il comune eventualmente può chiedere ancora qualcosa di più. Voi come vi comportate in questo ambito?
Allora, in prima parte noi la tassa che prelevamo è il 50%, incassiamo 50 franchi, ma più che la tassa io direi che è come indotto diretto alla popolazione e la responsabilità di amare il proprio territorio. Questo appello della nostra sensibilizzazione per chi ha i cani come chi ha altre attività che magari deturpa o fa un po' crea un po' dei casini o fa qualcosa che magari potrebbe scompigliare un po' la situazione, si mettono a disposizione per poter sistemare e far vedere che come fanno me lo rimettono ancora in ordine. Questa è una certa responsabilità e amore per il proprio territorio.
In base al principio che chi sporca pulisce, chi rompe ripara o paga il danno. Grazie allora di questa precisazione. Graziano Zanardi, andiamo su quello che lei diceva si sta muovendo a Rossa. Da dove partiamo? A me viene subito in mente il progetto Rossarte, però lascio a lei raccontare le attività che coinvolgono il suo comune.
Ma io direi che magari per rispetto anche di anzianità partirei dalle attività che sono prese a carico dalle società che abbiamo lo Sea Group Fruit, che è quasi 60 anni che si adopera per proporre un'attività di svago sul nostro territorio. Abbiamo il gruppo Carnevale Rana, anche esso propone sempre intrattenimenti sia per il carnevale ma anche come bisuole d'estate. Queste sono le prime attività. Poi è arrivata la fondazione della Cascata, che è una fondazione culturale che si occupa un po' più della musica, propone sia il recupero dello stabile che ha come ristorante albergo Cascata, Augio, e propone da più di un ventennio il Festival de Minga che si si ripresenta ogni 3 anni. Purtroppo negli ultimi 2 anni non abbiamo potuto usufruire di questo festival, che quest'anno verrà riproposto dal 30 di luglio al 6 agosto. Questi sono un po' la base di partenza. Su questa base di partenza, Rossarte nel 2018, prendendo lo spunto dalla Swiss House, la casa che ha costruito il signor Davide Macullo, l'architetto Davide Macullo, che è stata proposta questa casa con l'intervento dell'artista francese Daniel Buren, artista a livello mondiale, e che ha dato un certo impulso, una certa dire, ma possiamo fare qualcosa sul nostro territorio, qualcosa un po' di particolare, qualcosa per attirare quella gente che vuole legarsi e conoscere un territorio puro, naturale e paesaggistico come il nostro, ma che ci porti anche eventualmente un contatto con col mondo dell'arte e cultura, non solo nostro, ma anche di tutta l'Europa e di tutto il mondo.
E allora siete partiti con la Swiss House e poi ci sono state le cappelle colorate da disegnate, dipinte da David, sì, Tremblett.
Esattamente, questo l'abbiamo fatto nel 2019, che ha avuto un grandissimo successo. Adesso, tra l'altro, una cappella verrà recuperata, la parte dall'interno che non era stata fatta, sempre su volontariato, nel senso che verranno raccolti alla chiesa, non costerà nulla, e verrà fatta un ultimo intervento sulla quarta cappella, che questo combacia con un percorso che porta alla via delle Alpi, alla via che convogliava gli abitanti di Rossa. A Biasca andremo fino a Montelepre a pitturare la quarta cappella, sempre con l'intervento di David Tremblett.
Sì, molto molto belle. Invito il nostro pubblico magari ad andare a vederle su diciamo qualche fotografia su un motore di ricerca, perché è un bellissimo esempio di come si può dare un tocco nuovo senza rispettando il paesaggio e il contesto. Poi ultimo, ho letto che c'è l'idea di creare un sentiero spazio sensoriale tra Rossa e Augio e Santa Domenica. Augio e Santa Domenica sono le frazioni di Rossa. Un primo elemento è già stato fatto, avete intenzione di proseguire nei prossimi mesi?
Sì, esattamente, siamo riusciti a raccogliere un 80%, questo ci permette di partire come fondazione, l'80% del costo. Partiremo nei prossimi mesi per terminare queste 9 ulteriori oggetti che verranno posati sul territorio, e potremo presentarli al pubblico verso il mese di giugno-luglio del 2022. Questo sarà veramente un intervento molto interessante. Tra l'altro, nel 2021 abbiamo ricevuto un premio speciale da Graubünden Holz per l'impatto che ha avuto sul territorio, ma anche sul concetto di attrarre persone che valorizzano il territorio e che conoscono meglio il territorio e la natura dove stanno facendo il percorso.
E allora la ringrazio, Graziano Zanardi, l'invito è di venire a Rossa per appunto vedere quanto voi state facendo per riqualificare il territorio nel rispetto appunto dell'ambiente, nel rispetto diciamo del contesto naturale unico e speciale della Val Calanca. La ringrazio di essere stata…
Forse volevo fare un ultimo appello, perché magari, certo, mi sembra anche, perché sono anche il presidente del Parco Val Calanca, mi sembrava anche giusto richiamare l'attenzione sul Parco Val Calanca, che nei 2 anni che si sta adoperando per poter proporre questa charta che verrà proposta nel 2023, e se viene accettata dalla popolazione dei 4 comuni, Rossa, Calanca, Busano e Santa Maria, porterà un prodotto e uno strumento per poter valorizzare ancora al meglio il nostro territorio, della nostra valle. Questo mi ci tengo anche importante. Tanti progetti vengono anche accompagnati già adesso dal Parco Val Calanca, come la Swiss House non ha fatto nulla, però ha cercato di costruire un percorso didattico, invece con le 3 cappelle e anche con gli spazi si sta muovendo in modo proattivo su questi nostri progetti. Non vorrei dimenticare anche magari di dire Rossarte magari ho detto solo qualche progetto, ma ne abbiamo una decina. Devi visitare il nostro sito www.rossarte.ch. Questo è il primo appello che volevo fare. L'altro appello è che noi avremo quest'anno circa 7-8 manifestazioni che andranno dal mese di giugno fino al mese di agosto. Avremo i campionati ticinesi di corsa campestre, abbiamo la settimana di Menga, avremo l'importante anche ricorrenza per i 100+1 dell'arrivo dell'autopostale in Valcalanca, questa sarà proposta il 9 di luglio, e poi il 10 di luglio avremo una grossa sorpresa per la festa del nostro paese, perché noi 40 anni che abbiamo fatto la fusione con le frazioni che sono state citate prima, Rossa, Aucio e Santa Domenica.
Graziano Zanardi, di tutto questo torneremo a riparlare a Mille Voci, senza dubbio. Lei ci ha veramente aperto un mondo di tante attività che partiranno nei prossimi mesi, e Mille Voci ritornerà a parlare con lei. La ringrazio e le auguro una buona giornata.
Io ringrazio voi, ringrazio i radioascoltatori che ci hanno ascoltato, che mi hanno ascoltato. Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
Era Graziano Zanardi, sindaco di Rossa.
I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I miss that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die.
...9.37 a Mille Voci, parliamo ora di un'antologia speciale che ha un elvetismo come titolo ed è pensata come strumento per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda nelle scuole medie di primo e di secondo grado della Svizzera romanda e tedesca. E per parlare di questa antologia, che vedrete è veramente molto molto interessante, proprio innovativa, mi ha raggiunto in studio Elena Caresani. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ma soprattutto con noi c'è Vincenzo Todisco, che è tra i curatori di questa antologia insieme a Valeria Manna e Ivana Vezzola. Mettiamolo lì l'accento. Vincenzo Todisco è scrittore, lo conosciamo anche per i suoi almeno 7 libri tradotti in tutte le lingue nazionali, ma è dirigente, anche dirigente della cattedra per la didattica dell'italiano presso l'Alta Scuola Pedagogica di Coira. Grazie per essere venuto qui nello studio di Comano.
Grazie a voi e buongiorno.
Dunque, avete realizzato un libro per insegnare l'italiano, un libro composto da racconti scritti da autori della Svizzera italiana che sono stati un po' guidati, non hanno avuto la totale libertà perché questo è un libro didattico. Cosa è stato chiesto a loro?
Beh, innanzitutto è stato chiesto alle autrici e agli autori di mettersi in gioco e di accettare la sfida di scrivere un testo letterario, però pensato sin dall'inizio per destinatari molto particolari, quindi ragazze e ragazzi che studiano l'italiano come lingua straniera nella parte tedesca e romanda del nostro paese.
Un libro che non c'era prima.
No, non c'era questa... Cioè, innanzitutto non ci sono ovviamente testi per la scuola, ma... Quello che è molto particolare in questo caso è che quando un insegnante si trova di fronte alla domanda come faccio adesso a leggere un testo letterario con ragazze e ragazze che l'italiano lo stanno imparando, quindi sostanzialmente ha due possibilità: o si appoggia ai cosiddetti easy readers, quindi a testi letterari molto molto semplificati, che però rischiano di diventare banali e anche molto piatti, o deve fare un lavoro immenso di adattamento del testo per fare in modo che sia accessibile alle allieve e agli allievi. E noi abbiamo pensato, allora evitiamo tutto questo e creiamo dei testi autentici scritti da autori e autrici in una scrittura controllata.
Tra l'altro i racconti ambientati nella Svizzera italiana e il titolo, che è questo elvetismo, è un omaggio all'italiano regionale in un certo senso, il titolo In dentro in fuori.
Sì, In dentro in fuori è un elvetismo, come lei dice, e gioca sul fatto di questo movimento che c'è, le persone della Svizzera italiana, anche del grigione italiano, perché ci sono, quando diciamo Svizzera italiana intendiamo grigione italiano e Ticino, quando c'è questo spostamento verso la Svizzera tedesca, quindi quando si va in dentro. Io conosco le studentesse e gli studenti che vengono dal Ticino, ma anche dal grigione italiano, a Coira, quindi dicono andiamo in dentro, andiamo nella Svizzera tedesca e poi andiamo in fuori, quindi torniamo a casa, o nel grigione italiano andiamo in fuori, andiamo appunto in Italia. C'è questo gioco di spostamento e questo libro è stato finanziato, anche cofinanziato, dall'Ufficio Federale della Cultura, proprio perché ha questa dimensione interculturale dove c'è questo dialogo tra la Svizzera italiana e la Svizzera tedesca, perché uno scopo è anche quello di far conoscere la Svizzera italiana.
E questo titolo si può tradurre nelle altre lingue, In dentro e in fuori, che abbia un senso che assomiglia a quello che conosciamo noi?
No, sicuramente è un elvetismo, quindi è molto difficile. Adesso ci sto pensando, non ci avevo mai pensato.
Perché credo che sia forse impossibile, perché il calco è dialettale.
Dialettale.
Dai dialetti della Svizzera italiana, credo, come espressione.
Sì.
Na indenta, na inferra.
Sì, infatti. Sì. Però magari c'è qualcosa che assomiglia nella Svizzera tedesca, per dire andare, non so,
lo possiamo chiedere ai nostri ascoltatori, giusto. Ci sorprendono sempre. 076 321 1113.
Domando perché dentro i racconti ci sono anche dei glossari che spiegano, traducono alcune delle parole o delle espressioni, anche dei modi di dire, e aiutano così l'allievo a capire delle parole che magari dal suo livello non sono ancora state apprese.
Sì, e lì quel lavoro lì è fondamentale e lo dobbiamo a due insegnanti che hanno seguito il lavoro, Claudio Losa e adesso mi sfugge il nome. Le nome degli...
adesso guardo, cerco, perché gli ho portato via la sua copia e quindi scusi, adesso sì. Senza...
dunque perché un glossario è importante.
Francesca Bayer,
mi scusi, sì certo, Francesca Bayer, sì è importante perché ovviamente i destinatari di questo libro hanno a loro disposizione un lessico d'italiano molto limitato, quindi ci sono parole che non capiscono, che l'insegnante può spiegare. Però alcune parole chiave dove l'insegnante Francesca e Claudio hanno ritenuto che fossero fondamentali per capire il testo, le hanno messe nel glossario.
Potrei nominare tutti gli autori,
certo,
sono 18, quindi non tantissimi, poi sì, ne sentiamo uno. Allora, forse in ordine alfabetico, Fabio Andina, Andrea Bertagni, Mattia Bertoldi, Nicoletta Bortolotti, Luca Brunoni, Daniele Dell'Agnola, Begonia Fejo Farigna, Andrea Fazzioli, Doris Feminis, Gerry Mottis, Tiziana Ortelli, Monica Piffaretti, Claudia Quadri, Anna Ruscià, Giovanni Soldati, Tommaso Soldini, Flavio Struppini e Maria Rosa Valentini.
E allora io direi, ascoltiamo i Coldplay, vedo che è già collegato con noi uno degli autori di questa antologia con il quale poi vogliamo chiacchierare. 076-321-1113, se magari in Svizzerdeutsch la conoscete questa espressione, andare in dentro, andare in fuori, o in francese, chissà, magari anche
magari
lo
c'è
scrittore,
il romancio.
Magari anche il romancio, sì.
Shooting apple off my
Allora, stiamo parlando dell'antologia In Dentro In Fuori, pubblicata di recente da Salvioni Editore e dall'Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni di Coira, che vuole essere uno strumento innovativo per la promozione e l'apprendimento dell'italiano in Svizzera. Qualcuno ci fa notare, perché dicevamo c'è una traduzione In Dentro In Fuori in tedesco o in romancio o in francese, ma qualcuno ci fa notare che forse è proprio una condizione della Svizzera italiana, che è una regione al margine, no? E al confine, e allora in effetti questa espressione veniva anche usata da chi andava magari dal Ticino, dalla Svizzera italiana, a lavorare in passato magari a Zurigo o nei centri della Svizzera tedesca. E allora forse non esiste una traduzione perché è proprio
non
una,
la usa nessun
nostro.
Altro perché sì. Appunto chi arriva dalla Svizzera italiana. E diamo il benvenuto anche a Daniele Dell'Agnola, che è uno degli autori. Ben ritrovato.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Quindi abbiamo parlato con Vincenzo Todisco dell'aspetto e delle esigenze da cui sono partiti i curatori di questa antologia, dalla parte invece di un autore. Che cosa è stata questa esperienza? A quali regole ha dovuto sottomettersi?
Sì, beh, è stata una sfida perché non siamo abituati probabilmente a scrivere in questa lingua controllata. E la sfida è quella della semplicità, ma anche della complessità dei contenuti, perché i lettori in fondo sono adolescenti, e allora si trattava di parlare del crescere, dell'esperienza del crescere. Nelle storie che hanno scritto anche le autrici, gli autori, c'è proprio questo tema dello sconfinare. Ci sono sempre delle piccole metamorfosi dei protagonisti di queste storie che crescono dentro e poi vanno anche oltre, no? Penso alla storia della protagonista che parte da Poschiavo per andare a Coira, quindi cambia la sua vita a 16 anni, o penso a un altro racconto che a me è piaciuto moltissimo, quello di Anna Ruscià, e che appunto mi hanno colpito. Tra l'altro è stata un'esperienza anche molto interessante poi leggere le storie degli altri scrittori, insomma, no? Perché è un'occasione anche di confronto, non solo dal punto di vista narrativo linguistico, ma anche di confronto con altre persone che scrivono e che fanno della scrittura e delle storie una loro professione, insomma.
Quindi insieme, tra l'altro, volevamo anche non menzionare e non dimenticarci degli illustratori, perché il libro, come un buon libro di testo, ha anche delle splendide illustrazioni che accompagnano le vostre storie, che sono di Filippo Colombo, Misha Dalcol, Antoine Depré, Bruno Machado, Alessia Passoni e Aurelio Todisco.
Daniele Dell'Agnola, mi sembra di capire che la sfida è stata una lingua semplice, una lingua controllata per un racconto non banale. È questa stata proprio in estrema
sì.
sintesi la sfida.
Sì perché sappiamo che nella scuola abbiamo bisogno di storia per nutrire il pensiero e per appropriarci anche di un lessico per nominare il mondo, insomma le storie ci nutrono proprio in questo senso, e l'adolescente ha bisogno, quindi il destinatario principale di questo libro ha bisogno di storie che richiamano all'esperienza della crescita, come dicevo prima, dello sconfinare, dell'andare oltre, del distaccarsi dalla famiglia, l'esperienza del primo bacio, per esempio in queste storie troviamo spesso il bacio, no? Delle chiusure narrative con questo bacio che esplode con una miriade di emozioni, e poi ci sono altre esperienze come quelle della vergogna, della paura. Dicevo prima che a me è piaciuto molto il racconto di Anna Ruscià, dove c'è un richiamo anche a Barba Blu e al fratello della protagonista, il Barba Blu come fiaba, no? Uh-huh. E richiama quindi alla paura. Però questa è la storia del fratello della protagonista, che è un tossico dipendente ricoverato, e che la sorella ha il coraggio di andarlo a trovare, ma ha vergogna dei suoi compagni di classe e anche dei professori, no? Quindi se ne va un po'. E si chiude questo racconto con lei che si avvicina al fratello e lo vede, no? è in cura il fratello.
Posso leggerne un pezzetto allora, visto che ce l'ho proprio
bella,
qui davanti?
Sì, sì.
Allora, Anna Ruscia scrive: le fiabe mi piacevano tutte, salvo quella di Barba Blu che mi terrorizzava. A volte lui si nascondeva dentro l'armadio e con una voce strana che non riconoscevo diceva: sono Barba Blu, sono tornato dal mio viaggio, dove hai messo la chiave che ti ho lasciato prima di partire? Anche se quello era uno scherzo, me lo faceva spesso, avevo paura ogni volta.
Allora, qui è chiaro che le porte che si aprono sono le porte delle possibilità della vita, e ci sono porte che si aprono e che si chiudono. C'è il tema della paura che è fondante, e il coraggio di superarla. Quindi, ecco, sono racconti. Dico parlo degli altri perché non mi piace parlare di me stesso, ma di parlare degli altri è più simpatico e più anche interessante. Sono tutti dei testi che permettono di fare questa esperienza, e in classe secondo me sono molto interessanti, no, da usare. È vero, c'è l'aspetto linguistico, ma proprio io insisto sull'aspetto narrativo, no? che ti permette di fare l'esperienza senza averla lì concretamente da vivere, ma la fai attraverso la lettura, quindi di vivere in modo anche diverso l'esperienza della crescita.
Allora, allo 0763211113 arrivano i complimenti per Vincenzo Todisco, cioè qualcuno che la conosce come scrittore e apprezza i suoi libri. Poi qualcuno ci richiama a questo titolo, In dentro in fuori, come se la Svizzera italiana fosse qualcosa a sé dalla Svizzera tutto. C'è però in effetti anche il valore politico di questo libro, che vuole promuovere l'italiano, promuovere l'apprendimento dell'italiano.
Assolutamente, e abbiamo anche chiesto alle autrici e agli autori di ambientare i loro racconti possibilmente nella Svizzera italiana. Infatti a inizio libro c'è una cartina geografica con i luoghi indicati, che indicano i vari luoghi dove si svolgono le storie, quindi in Ticino e nel Grigione italiano, perché lo scopo appunto è anche quello, è quello di far conoscere la Svizzera italiana a chi studia l'italiano al liceo, nella parte tedesca e nella parte romanda, far conoscere questa realtà. E questa era un'ulteriore sfida, quindi un'ulteriore indicazione che abbiamo dato alle autrici e agli autori: quindi ambientate il vostro racconto nella Svizzera italiana.
Dunque, abbiamo fatto un lavoro veramente su commissione,
sì,
tutti
sì,
questi autori e autrici.
Sì.
Non solo conoscenza della lingua, ma anche conoscenza del territorio dove questa lingua è parlata. Daniele Dell'Agnola, proprio siamo in chiusura, un'ultima battuta a lei. Cosa ha rappresentato per lei scrivere questo racconto per l'antologia?
Ma per me ha rappresentato recuperare un'immagine di una ragazza che cresce a Biasca negli anni 80 e che vive nei quartieri, diciamo, nei palazzi rossi a sud di Biasca, e vive una situazione molto molto dura, e ha perso la mamma. E le scrive e cerca l'indirizzo dell'aldilà. E questa esperienza, diciamo, questa invenzione per me ha significato fare ancora una volta un ritorno all'adolescenza, e quindi è un'occasione di ricchezza, insomma, anche di pensiero e anche di lettura, perché prima di scrivere bisogna leggere. Quindi mi sono letto un paio di romanzi di grandi autori per poter scrivere questo piccolo racconto.
E gli indirizzi che questa ragazza cerca sono uno più bello dell'altro. Quello che mi piace di più è mamma e nonno, Stille Strasse, ovunque.
Sì.
Beh, è vero. È bello perché dalla testimonianza, da quello che ci ha raccontato Daniele Dell'Agnola, il movimento ha toccato anche voi autori di questa antologia. Allora, grazie a Daniele Dell'Agnola e grazie a Vincenzo Todisco.
Grazie.
Buona giornata e buon lavoro.
Grazie.
Every time my hand reaches for yours, I feel the hesitation. I'm sure that you're not sure. Every time your lips are kissing mine,
I taste the indecision, it's messing with my mind. I know there's a part of you that's terrified to love again. But I promise to the end, I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right, I'll stand by you. And no matter, I swear you'll see the light. I know there's part of you that's terrified to love again. But I promise to the end, I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you, I'll stand by you. And no matter whatever happens, I'll never not love you. I'll never not. I know there's a part of you that is terrified to love again, but I promise till the end. Yeah, I promise.